Palla in Tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Alberto Dalla Tana, finalmente ci risiamo con Palla in Tribuna. Insomma, è stata una lunga attesa. Palla in Tribuna c'era anche ieri, assolutamente, con Marco Balestrazzi, parlo del sottoscritto. C'eravamo lasciati praticamente a inizio maggio dopo la promozione e torniamo a fine agosto. Una lunga pausa estiva, beh, lunga ma non lunghissima, nel senso lunga perché è finita abbastanza presto la Serie B per il Parma che non ha fatto i playoff e poi la Serie A è iniziata già a ferragosto, così. Scelta un po' opinabile quella della Lega Serie A, ma tant'è. E però mi siete mancati. E a maggio, quando gli Asprillas hanno fatto quell'evento al Bargianni, c'era una nostra ascoltatrice, che non so se è all'ascolto anche adesso, che ci ha detto a me, Marco Balestrazzi, adesso come faremo? Ci sentiremo soli senza Palla in Tribuna d'estate? E vabbè, a parte che la cosa ci ha fatto particolarmente piacere, però alla fine vedete, l'estate è volata. Ed eccoci, rieccoci qua nel nostro salotto pomeridiano per parlare del Parma, per analizzare con voi, perché questa trasmissione la fate soprattutto voi, non mi stancherò mai di dirlo, quello che è l'inizio di campionato del Parma e quelle che sono le prospettive per le prossime giornate. Vi ricordo il numero per scriverci, 333-9200-170. Tra l'altro stavo guardando il tablet con l'eredità dei messaggi lasciati ieri da Barsport e devo dire che in tanti avete indovinato il giocatore misterioso Gigi Orlandini. Lorenzo chiede: ho vinto un caffè, con la faccina che sorride. Quando possiamo, Lorenzo, assolutamente qui vieni che ti offriamo uno dei nostri caffè e non lo si nega a nessuno, soprattutto ai tifosi del Parma. E devo dire che in tanti hanno azzeccato Orlandini, quindi lunedì prossimo alzeremo l'asticella. Ma adesso veniamo alle cose di oggi, ovvero innanzitutto l'infortunio di Alvaro Morata nel Milan, prossimo avversario del Parma, sabato sempre alle 18:30 al Tardini. Non ci sarà l'attaccante spagnolo, quasi sicuramente, adesso si stanno facendo valutazioni, ma leggevo su alcuni siti si parla di 3 settimane di stop per Morata almeno, quindi insomma poi magari saranno 2 e mezza, saranno 4, ma sabato non ci sarà, il che non è necessariamente una buona notizia. Okafor, penso che giocherà lui, se non Jovic, vabbè, se giocasse Jovic potrebbe non essere un grande svantaggio, ecco. Okafor, l'ho visto in palla quando è entrato col Torino, è vero che è un attaccante che fa molto meglio quando subentra, però è molto mobile, molto veloce, dinamico, potrebbe darci noia. E vedremo cosa deciderà di fare Paolo Fonseca, che ha semi steccato la prima con il Torino e quindi è sempre rischioso quando arrivano queste partite così a stretto giro di posta con delle big un po' deluse. Poi ci sarà anche il Napoli, vediamo cosa fa la prossima il Napoli, non è detto, poi cioè, non è che arriviamo, il Napoli arriva col Parma dopo la sconfitta con l'Hellas Verona. C'è già un messaggio che ci proietta nel mercato. Se prendiamo Puskas, secondo me è un ottimo acquisto per presente e soprattutto futuro. Puskas è appunto questo Puskas, adesso dobbiamo imparare bene a pronunciarlo, perché è americano, ha vestito già anche la maglia degli Stati Uniti, e Rokas Puskas, ma di origini lituane, come suggerisce il nome, gioca nell'Hajduk Spalato di Gattuso, allenatore dell'Hajduk Spalato in Croazia. È un giocatore, sì, un trequartista sostanzialmente. Abbiamo visto, vi abbiamo fatto anche vedere ieri qualche video. È giovane, però si tratta sulla base di 7 milioni più eventuali bonus. Ribadisco quanto detto ieri a Bar Sports, se non ci avete ascoltato: se Pongracic vale 15 milioni. Probabilmente queste non sono valutazioni assurde, ecco. Poi vabbè, c'è l'Hellas che magari fa il colpo come ha fatto con questo Mosquera colombiano a 700.000 euro, detto che ha fatto 2 gol col Napoli, ma poi è tutto da confermare. La Serie A qualche abbaglio l'ha visto, adesso non me ne voglia Mosquera, magari sarà un giocatore fortissimo, glielo auguriamo, però non è detto, non basta una doppietta a fare un campione. E questo Puskas, sono un po' preoccupato se arrivasse a doverlo pronunciare spesso. Questo Puxtas classe 2004, insomma, è uno di cui si dice un gran bene. Vediamo, 2004, vabbè, adesso ci sembra così di primo acchito giovanissimo, poi facciamo i conti, 2004 a 20 anni, quindi molto giovane certamente, però ecco, lo si può pian piano integrare in una rosa che secondo me comunque in quella posizione lì, cioè i suoi titolari, cioè secondo molti i suoi titolari ce li ha, Bernabé in primis, quindi questi ragazzi giovani eventualmente innestati possono crescere con un po' più di calma. Poi torna sempre il discorso che dal mercato la rosa va completata, l'ha detto anche Pecchia, e ieri avete votato credo come maggior necessità quella di un difensore centrale. Si cercherebbe forse, o almeno i tifosi invocano, un vice Bogni, ma è molto difficile un vice Bogni, anche per il tipo di gioco che fa Bogni, veramente complicato andarlo a trovare. Non è un mercato facile, assolutamente. Salutiamo Luca, ciao Luca. Sì, aveva indovinato anche lui Pierluigi Orlandini. Beh, ma Luca è un esperto, non avevo dubbi, e non poteva mancare ovviamente all'ascolto di Palla in Tribuna, uno dei record, ma siete in tanti ad ascoltarci sempre, un vero gruppo di fedelissimi che tra l'altro è sempre più largo, e questo ci fa solo che piacere. Facciamo allora un passo indietro con il servizio di ieri, cioè o meglio con una piccola sintesi, un piccolo estratto di quello che si è detto a Bar Sport. La prima voce è quella di Gabriele Pin, l'ultima è di Alessandro Iori, telecronista di DAZN, in mezzo ci sono Sandro Piovani e Carlo Chiesa.
Il Parma ha fatto una grande partita, io sono rimasto positivamente sorpreso, preparata benissimo, e poi l'atteggiamento, sempre aggressivo in avanti, sul primo pallone perso c'era subito una riaggressione, l'approccio alla gara è stato un bel approccio, aggressivo, intenso, voglia di fare, esuberante, tutto. Poi certo ci sta che nella gara ci sia un calo, perché era impossibile mantenere un atteggiamento del genere per tutta la gara. Allora sicuramente il piano gara era nel momento che abbassi i ritmi, però rimanere sempre compatti e rifiatare e poi ripartire. Poi comunque c'è anche la qualità dell'avversario.
Il primo tempo mi ha sorpreso assolutamente il Parma, perché un pressing così aggressivo, ritmi elevatissimi, giocatori a tutto campo, insomma è stato un bellissimo Parma nella prima parte di gara. È ovvio che ci teniamo il punto stretto, perché dà forza e coraggio e morale e fa capire a questa squadra che in Serie A ci può stare tranquillamente.
Pecchia, l'accordo è praticamente stilato, secondo me aspettano la fine del mercato, perché ci sono cose, diciamo, più importanti, ovvero comprare e vendere dei giocatori, perché il Parma ha anche il problema di cedere 4 o 5 giocatori. Portare avanti un campionato con un allenatore in scadenza, non so se sei d'accordo Lele, ma dopo
sì,
un po'
è sempre un rischio, soprattutto
perché metti che arriviamo in zona UEFA, te lo portano via, e se invece retrocedi te lo portano via lo stesso.
Ho visto anche un Parma molto più pronto dal punto di vista fisico, molto più brillante. È una squadra che con un pizzico di esperienza in più probabilmente la partita l'avrebbe vinta, però restano i segnali estremamente positivi di una squadra che insomma dà l'idea di essere già molto avanti rispetto alle altre concorrenti.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci, allora, questo si è detto ieri a Bar Sport. Un paio di messaggi prima di salutare il nostro primo ospite. Luigi dice: buongiorno, bentornati, forza sempre grande Parma. E poi Ampo 60, immancabile l'amico Marco, che dice: bentornato Alberto, ho constatato personalmente che esiste anche la crisi d'astinenza da Palla in Tribuna. Sono convinto che faremo la nostra bella figura in A, ritorneremo ad essere la squadra più simpatica, puntini puntini. Certo, con il Milan sarà dura, ma Pecchia sta pensando e provando come affrontare i rossoneri. Assolutamente, simpatici di solito lei è un po' chi perde, adesso ho capito cosa intendi dire, noi magari preferiamo poi diventare un po' antipatici in quanto vincenti, ma ne parliamo con chi non poteva mancare ovviamente nelle prime puntate della prima settimana di Palla in Tribuna, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Sei in vacanza o sei a Parma?
Io sono sempre in vacanza, una vita in vacanza. Una vita da pensionato, no, sono in città.
Sei in città, sei in città.
Da pochi, cioè da ieri sera, ma sono in città.
E ti sei ovviamente, hai seguito naturalmente Parma-Fiorentina.
Allora, dal cellulare, perché ero piuttosto lontano da Parma, e l'ho guardata sul cellulare, però è sempre meglio che non vederla, che perdersela.
Assolutamente. E dal cellulare, seppur in piccolo, che impressione ti ha fatto questo Parma?
Mi ha fatto un'impressione fantastica. Il primo tempo era quello che insomma, speravo di vedere, cioè il Parma dell'anno scorso che parte fortissimo, che ruba palla sulla tre quarti, che non permette all'avversario di impostare il gioco dal basso e che chiaramente dopo due minuti può già far gol, perché questo mi piaceva. Spesso e volentieri, no, si diceva, è stato un periodo in cui riusciva sempre a segnare addirittura nei primi 10 minuti, e è successo anche con la Fiorentina, però il gol non è arrivato. Nonostante questo, il gol è arrivato più tardi, insomma, 20° è sempre abbastanza presto per essere la prima partita di Serie A. Tra l'altro un gran bel gol,
sì.
È confezionato, insomma, da 4. Io, ok, l'ha segnato Mann, Bonny ha fatto un ottimo lavoro di protezione del pallone, e Suzuki ha fatto un ottimo lancio, ma non va passato il secondo piano colpo di testa di Valeri, perché il lancio di Suzuki era per
d'accordo.
Valeri, e Valeri ha svettato su Dodò, quindi evidentemente, cioè, ogni tanto anche con la palla lunga, la spizzata, se inserita in un'azione poi studiata e finalizzata bene, ci sta anche questo. Però Valeri ha, non dico il 25%, però almeno il 15% di merito di questo gol.
Ma io gli do proprio il 25%, e spartendo le commenti
diamone un po' anche a Mihaila, che a un certo punto ha portato via, quando ha visto che si accentrava, Mihaila ha tagliato dentro e per Mann non aveva nessuno davanti. Di solito quando facciamo quei tiri lì ci sono 3 o 4 difensori che si immolano, come si dice, si lanciano, prendono con tutte le parti del corpo tranne le braccia, e invece stavolta non c'era nessuno.
È vero, poi è saltato veramente in cielo, proprio mangiando in testa, come si dice, a Dodò. Valeri, esatto. Secondo me ha fatto una bella prestazione, lo diceva anche Gabriele Pini ieri sera, perché poi è cresciuto alla distanza.
Valeri ha fatto una bellissima partita, e tra l'altro essendo uno dei pochi nuovi e avendo appunto comunque un ruolo delicato, che è quello dell'esterno di difesa che deve sapere anche difendere, secondo me ha giocato molto bene, forse ancora meglio che nelle amichevoli.
Mi era piaciuto.
Soprattutto in fase di spinta, poi si dice sempre là dietro, invece è stato, altri hanno giocato ancora meglio, però Valeri è stato molto molto positivo.
Allora, c'è il rischio, il classico rischio adesso di esaltarsi un po' troppo, e poi magari arrivano 2 sconfitte contro Milan e Napoli, che ci può anche stare, e allora dopo vediamo tutto nero?
Allora, il rischio di esaltarsi, secondo me, ci poteva essere se finivamo il primo tempo 3-0 come avremmo dovuto, e se riuscivamo a portare a casa la vittoria, magari larga, sarebbe stato comunque una prestazione clamorosa, un exploit clamoroso. Non ci sarebbe stato il rischio di esaltarsi, però comunque avrebbe dovuto dire: beh, dai, affrontiamo il Milan a viso aperto, tanto comunque abbiamo già vinta una che non pensavamo di poter vincere. Mm-hmm. Invece ti ha lasciato, no, ti ha dato
dei segnali importanti.
È brutto dirlo, però il gol ce lo siamo fatti da soli, e anche in una maniera abbastanza strana,
pulli,
perché effettivamente non si vede spesso il portiere che si porta fuori il pallone dopo essere comunque arrivato tranquillamente sulla palla. Io francamente grosse responsabilità di Ceccati non ne vedo.
Ma neanche io.
Sicuramente la palla era magari in una posizione rischiosa, perché era vicina alla linea, appunto dove finisce l'area di rigore, probabilmente ha calcolato male, più ancora che la distanza, l'irruenza, la velocità cui si è gettato sul pallone. Ecco.
Sì.
L'Andedaxi, a me, scusa il dialetto, ogni tanto ci sta il dialetto, l'Andedaxi mi ha lasciato un po' più stupito la mancanza dell'uomo sul secondo palo, sulla punizione.
Magari
non la prendeva perché era un tiro velenoso, però visto che lui copre il primo, sì, c'è la barriera, però o lui mette la barriera e sta sul secondo palo,
sì, è stato un po'...
altrimenti se... Insomma, non posizionamento da rivedere, ecco.
Sì. Come ti è sembrato però Suzuki? Che impressione ti ha fatto
molto,
in generale?
Molto bene, subito in partita, è molto fisico, cioè riempie la porta.
Sì, vero.
Non so se mi sono spiegato.
No, è un gigante.
Sì, è grande e grosso, ma proprio anche il modo di muoversi, sì, insomma, sì, riempie la porta. Ecco, secondo me l'avversario vede la porta un po' più piccola con lui in porta.
Sì, sì, è stato anche detto. E poi vabbè, gioca bene coi piedi, è un po' da sgrezzare, questa è la mia impressione.
Beh, sì, chiaro, l'hanno detto tutti che non tiene un pallone in presa e che è bravo nelle uscite, non ha paura, però la palla la respinge sempre di pugno. L'importante è che prenda il meno gol possibili, sì, e che cresca anche come esperienza.
Tra l'altro, una cosa a cui pensavo ieri, siccome è importantissima la comunicazione con i difensori, lui e Cercati sono praticamente di madrelingua inglese, perché Suzuki di fatto è cresciuto negli Stati Uniti, Cercati in Australia. Anche questo, secondo me, può essere una cosa, un valore in più da non sottovalutare.
Sicuramente, anche perché credo che forse in questo momento no, ma in altri momenti della storia di questo ultimo Parma, sì, americano, credo che l'inglese sia stato usato diverse volte in campo, mm-hmm, da giocatori che magari si trovano meglio a parlare inglese che adesso, magari quando c'era Cicizzola no, ma con Suzuki sicuramente. Suzuki, sì, sì, Cercati, però se mette a parlare in inglese dopo Balog, che è ungherese.
Beh, ma magari lui essendo, cioè solo noi in Italia lo parliamo così male, noi spagnoli, portoghesi, sì, anche un po' i francesi.
Gli spagnoli e i portoghesi ormai lo parlano molto meglio di noi, ecco. Siamo proprio in fondo alla statistica. Bisognerebbe anziché arrabbiarsi perché il sito del Parma dà la squad list o la starting 11, sì, cioè lo fanno tutte le squadre di Serie A.
Ma sì, anche perché strizzano l'occhio ai tifosi
social,
internazionali.
Lo mandano in inglese, cioè, sì, secondo, sì, me, ora che magari la battutina sul presidente che può migliorare su italiano, sì, però anche i tifosi migliorare, sì, in inglese.
Sì, anche perché è più facile l'inglese dell'italiano, diciamolo, tra l'altro.
Secondo me sì, cioè, secondo me sì.
Allora, qualche messaggio che commentiamo con te. Roberto dice: il problema è che a 10 giorni dalla fine del mercato trovare un difensore affidabile non sarà così facile. Non sono così convinto che arriverà, però serve come il pane, vedremo. E poi c'era un altro messaggio di questo tipo. Daniele da Medesano, che saluto, mi dà il ben ritrovato e dice: secondo me è necessario un centrale difensivo perché i vari Cercati, Osorio, Balog, Valenti sono propensi a prendere troppe ammonizioni. Tu come la pensi questa cosa del difensore centrale, Francesco Monaco?
Allora, detto che quello che mi auguro è che anche grazie alle prestazioni finisca questa cosa per cui oddio Balog, tutti quelli che sui social se la prendono con sto ragazzo, ha fatto una partita eccezionale contro la Fiorentina, si dirà che Ken non è Lautaro Martinez, si dirà che Kouamé è un ex giocatore, che Colpania. Balog ha fatto una signora partita. Io penso che la squadra e la società e Pecchia puntino molto su questo ragazzo, quindi mettiamoci in testa che Balog non è il giocatore scarso che passa attraverso i social. E anche perché poi quando si prende di mira un giocatore e poi non è, secondo me non è un bel modo di stare vicino, di voler bene alla squadra, nel senso che poi queste cose si vengono a sapere, anche i suoi compagni ci possono risentire anche se non è diretto a loro, cioè diamo ancora spazio e credito a sto ragazzo che farà sicuramente ancora degli errori come li faranno tutti gli altri, cioè se avessimo preso Pongracic, ragazzi, ma Pongracic
15 milioni,
a parte quello che è stato pagato dalla Fiorentina. E complimenti a Corvino se lo ha venduto a 15 milioni. Beh, sì. Pongracic ha fatto da titolare gli europei con la Croazia,
sì, sì, sì.
Quindi non stiamo parlando di uno sconosciuto come poteva essere il Gaspar che ho visto in azione ieri sera con Lecce, sì, non benissimo il Lecce ieri con l'Atalanta, e quindi voglio dire, non è che gli altri sono tutti più forti, anche le altre squadre prendono gol,
sì, sì.
Cioè, l'Inter ha preso 2 gol col Genoa, adesso improvvisamente Bastoni, adesso non mi ricordo neanche chi ha giocato, vabbè, cioè non è che metto Bastoni
ma
o
poi è difficile, cioè è molto difficile da trovare un difensore centrale obiettivamente che sia giovane, allora, con un po' di esperienza,
esatto. Quindi sicuramente non lo dico io ma lo dimostrano i fatti, la società punta su Balog tanto quanto punta su Cercati,
sì.
Quindi il centravanti d'esperienza secondo me può servire, ma memore del fatto che quando è arrivato Romagnoli era arrivato subito.
Sì, sì, è vero.
Se quest'anno non è arrivato subito, o sono d'accordo con uno svincolato, magari anche con un certo nome, che dica prima mi guardo in giro, se non trovo nient'altro vengo volentieri.
Sì.
Non so, un Nastasic, un Chiaer, mi vengono in mente quei nomi lì per dire degli svincolati di lusso che hanno un certo... Altrimenti adesso chi vai a prendere?
Roberto dice, cioè, non è il problema.
Se devi andare a prendere un difensore
mezzo bollito,
25-28 anni, magari pagandolo per poi fargli fare la riserva o farlo giocare e quindi non dare spazio ai tuoi, numericamente serve. Però se volevano fare la scelta del difensore esperto, secondo me l'avevano già fatta.
Sì. È vero,
poi
è vero.
Io mi aspetto sempre di tutto negli ultimi giorni di mercato.
Allora Roberto dice non è il problema Balog, è il problema che come organico siamo limitati. E poi cambiando argomento, Marco, ecco, sul centrocampista dice di Pobega che ne pensate? Secondo me è un ottimo giocatore, speriamo che arriverà. Poi dice per quanto riguarda l'inglese, lui che abita a Glasgow, dice l'italiano da imparare è molto più difficile. No, beh, assolutamente. Pobega penso che sia molto molto difficile.
Ma secondo me non so quanto ci possa essere di vero, ovviamente io non ho nessuna possibilità di verificare queste voci. Si parlava di Pobega e di Adli che sono in uscita dal Milan, siccome sabato c'è Parma-Milan i dirigenti si vedono e potrebbero intavolare delle discussioni. A me Pobega non fa impazzire francamente, perché sì è vero che ha la corsa ed è insomma faceva presagire qualcosa di meglio come proseguo della carriera. È chiaro che farsi largo nel Milan non è facile, è ancora piuttosto giovane, se non sbaglio un 98, un 99.
Sì, credo un 99.
Ma io aspetto ancora di vedere se si apre uno spiraglio per un giocatore tipo Maggiore. È vero che hanno preso l'americano, però l'americano deve ancora compiere 20 anni.
Sì. Maggiore non mi dispiace. Maggiore non mi dispiace affatto.
Maggiore a me lasciava molte perplessità sul piano fisico, proprio la continuità dal punto di vista fisico, perché è stato molto frenato dagli infortuni muscolari. Se sta bene, è un centrocampista completo.
Sì, è un 98, poi quindi giovane, ma non giovanissimo. Pobega 99, ti confermo.
Però... io tra i due preferirei Maggiore. Perché magari un pochino meno fisicità, però ti copre meglio le varie zone del campo e anche in fase realizzativa i suoi golletti li fa.
C'è un po' di rammarico nel non aver approfittato di una Fiorentina che la vedo molto molto cantiere aperto, e poi vabbè non so quando sarà chiuso quanta sarà la sua vera forza, però io l'ho vista insomma molto molto incompleta davanti in qua a me, impalpabile. Ken ancora non ben inserito, Colpani così così, come poi ha detto ieri Gabriele Pin, merito anche dell'avversario, cioè del Parma.
Sì, la Fiorentina non ha fatto una buona impressione, ripeto, dispiace perché non avrebbero mai segnato su azione, secondo me. Avrebbero dovuto fare gol su punizione magari più avanti nel corso del secondo tempo, su calcio d'angolo, però la difesa e il centrocampo anche stavano reggendo benissimo. È chiaro che con la Bega Nico Gonzalez in uscita, dove va? Con Abrabat, che
Gudmundsson.
Non si capisce, Gudmundsson che arriva, però non è pronto, e poi credo che non abbia ancora chiuso la storia del suo processo in Islanda.
Tra l'altro sì, non è.
Quindi voglio dire, sono quei giocatori che da un momento all'altro si possono creare magari anche qualche... disturbo, distrazione dal punto di vista extra calcistico. Sicuramente a me Colpani non è dispiaciuto. Ho letto anche dei giudizi dei tifosi della Fiorentina, non lo so.
L'ho visto un po' evanescente, però.
L'hanno fatto giocare un po' troppo avanti, secondo me.
Lui è un trequartista,
voglio dire, Brescianini ha fatto un figurone oltre ogni aspettativa.
Tu l'avevi segnalato in tempi non sospetti, Brescianini, già due o tre anni fa.
Ci voleva, cioè, lo vedeva chiunque che era buono quel ragazzo lì, e soprattutto ha una qualità importantissima per gli allenatori di oggi, è alto.
Eh sì.
è strutturato fisicamente, per cui prende anche le palle di testa, insomma, francamente, ecco, per dirti, Brescianini è più centrocampista, Colpani è più trequartista, però farlo giocare quasi come seconda punta forse non era il suo ruolo.
Ti posso fare un commento su Palladino? Non so, allora, Palladino molto tecnico, molto così in voga, diciamo così, no? Io, vedendo un po' la sua squadra e sentendo anche la sua conferenza stampa, per me, come si dice a Parma, pecchia al momento le sue pedor. Non so se sei d'accordo.
No, sono d'accordo. A me chiaramente non si può giudicare un allenatore dalla prima partita che fa con la sua nuova squadra con il mercato aperto. Leggevo, perché non, l'anno scorso non ho seguito tanto la Serie A ovviamente, che il Monza di Palladino, anche sentito da amici bolognesi che magari avevano visto il Bologna contro il Monza, detto, c'è Pullman davanti alla porta, anche lui, una squadra molto fisica, molto fallosa, che non ha più niente della squadra brillante che per la prima volta era andata in Serie A, potendosi anche permettere dei giocatori di un certo livello perché la proprietà era ricca. Quindi non mi sembrava che avesse poi tutti queste frecce al suo arco da poter essere considerato un allenatore emergente. Gli auguro ogni bene, un ex del Parma.
No, assolutamente.
Non so se è il tipo di allenatore che possa far innamorare una città difficile e desiosa come Firenze.
Poi comunque ci vuole sempre tanta gavetta per me al giorno d'oggi con gli allenatori. Guarda Pirlo per me è partito malissimo con la Juve, è partito malissimo anche con le sue esperienze seguenti. Adesso chissà, magari sta migliorando, ci vuole, ma anche lo stesso Pecchia, cioè non ha fatto bene fin da subito, voglio dire. Ci vuole molta gavetta.
Dipende dall'ambiente, dipende dall'esperienza che hai tu. Secondo me Pecchia, voglio dire, vedendo anche l'esordio in Serie A di Como e di Venezia, sicuramente noi abbiamo fatto un figurone rispetto alle altre due neopromosse. Pecchia punta sull'aggressività e la freschezza, l'intensità, che sono cose anche belle, perché comunque tu sei propositivo.
Ti faccio una domanda che abbiamo posto anche ieri ai telespettatori di Bar Sport, tra l'altro se volete lo dico ai radioascoltatori, potete dircelo, scrivercelo anche adesso al 333-920-0170, se firmeresti per fare un punto con il Milan e un punto col Napoli.
Allora, la logica direbbe di sì, però sono molto curioso di andare a vedere, cioè col Milan, allora il pareggio lo firmo subito. Cioè, obiettivamente hai molte meno possibilità, anche giocando bene, anche facendo bella figura, hai essendo il Milan sulla carta più forte della Fiorentina, dovrebbe avere anche Pavlovic e Emerson Royal, perché noi abbiamo detto Chiav è l'anello debole della loro difesa, sì, ma se arriva Pavlovic è un'altra cosa. E se gioca Pavlovic, è vero che non c'è Morata, però stiamo parlando del Milan. E quindi un punto è chiaro che lo firmerei subito. Napoli invece sono curioso di vedere che razza di ambiente andiamo a trovare.
Quello sì.
Perché il Napoli prima di incontrare il Parma avrà la prima partita in casa contro il Bologna, se non ricordo male. Quindi un avversario molto ostico. È chiaro che se il Napoli dovesse vincere si potrebbe pensare che si stanno rimettendo un po' in carreggiata. Un pareggio trovato in qualche modo lascerebbe un po' di mugugni, se dovesse perdere noi troviamo un clima incandescente, bisogna vedere poi incandescente come, no? Cioè il Napoli contestazioni,
in positivo e negativo,
Conte che ha già scaricato, ha messo le mani avanti, ha scaricato tutto. Quindi io ti dico, io firmo il pareggio col Milan, sì, col Napoli no.
Giustamente sei ambizioso, è così che ti ritroviamo.
No, non è che l'ho detto perché penso di vincere a Napoli, ci mancherebbe altro. Sono molto curioso di vedere che situazione troviamo. Magari poi avranno Lukaku, avranno David Neres, anche lì.
Certo.
Giocare col mercato aperto è vero che vale anche per il Parma. Il Parma domani compra Vinicius e si presenta con Vinicius, a dire anche noi abbiamo, allora la Fiorentina potrebbe dire ma è stato avvantaggiato perché il Parma non aveva Vinicius. È una battuta, giocare con il mercato aperto è una schifezza.
Assolutamente.
Ormai se ne stanno accorgendo tutti.
Sì, 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 ma è veramente abbastanza assurdo e falsa anche l'inizio del campionato, che poi sono punti che vanno in classifica e banalità, restano fino alla fine. Francesco Monaco, grazie, ci risentiamo direi la prossima settimana con
io
te.
Io ti ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori, ormai tutti amici tifosi del Parma e di Pala in Tribuna, quindi forza Parma, ciao a tutti.
Grazie Francesco, adesso un attimo di pubblicità e poi ci ritroviamo qui con nuovi ospiti, nuovi argomenti, a fra poco.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Renault. Ad agosto Renault rilancia con i nuovi incentivi statali. Nuovo Renault Captur E-Tech Full Hybrid, tuo da 119 euro al mese per 36 rate, o sei libero di restituirlo. Anticipo 5.100 euro, rata finale 19.569 euro, TAN 4,90, TAEG 5,95. Offerta valida in caso di rottamazione fino a Euro 2 e incentivi statali, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Rieccoci in diretta con la puntata, seconda puntata di Palla in Tribuna. Allora, abbiamo già parlato un po' della Fiorentina, ma ne parliamo con chi la Fiorentina la conosce bene, ma conosce anche bene Parma e il Parma, perché insomma lui vive un po' tra Parma e Firenze. Filippo Tiberi, ciao Filippo, benvenuto.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Filippo Tiberi, che appunto è fiorentino, lavora a Parma, titolare della Uniontel e appassionatissimo di calcio. Sei stato anche osservatore, tu se non ricordo male, di calcio. Hai collaborato col Parma Calcio, sei tifoso della Fiorentina. E allora ti chiedo, che Fiorentina hai visto? Cioè, secondo te, la Fiorentina che ha sfidato il Parma, a che percentuale è del suo potenziale?
Ma guarda, per come abbiamo giocato contro il Parma, ti direi che siamo a un... forse poco meno del 50% del nostro potenziale, nel senso che gli acquisti che sono stati fatti per me sono soddisfacenti, a parte Pongracic per come si è presentato.
Sì, poi 15 milioni è poi l'acquisto, continuiamo a dirlo, insomma un po',
sì,
non è poco.
E poi cioè, effettivamente sì, potevamo spenderli da qualche altra parte, però dai, diamogli fiducia, era la prima partita, no, non affossiamolo subito, però ecco,
no, giusto.
Non è stato un bel esordio, però sì, non siamo una squadra completa. Al di là poi dell'essere indietro fisicamente, perché giocare a Ferragosto non è l'ideale, è una squadra dove si vede che mancano alcuni elementi e alcuni dei giocatori che sono scesi in campo secondo me ancora non sanno bene qual è il loro destino, tipo Amrabat che in alcuni momenti mi è sembrato quasi che facesse di tutto per farsi vendere proprio durante la partita, ecco.
È uno che porta tanto palla, però tanto, forse troppo a volte.
Sì, esatto, è uno che se decide di rimanere a Firenze e rimane con la voglia giusta è come aver fatto un acquisto nuovo, perché è un ottimo giocatore, è un giocatore che può dare quello che manca alla Fiorentina, Il problema è la voglia,
sì.
Quello è una grossissima incognita, però no, è una squadra che ancora siamo un cantiere aperto, ci sono tante questioni da sistemare, da risolvere, come quella di Nico Gonzalez, lo stesso Kwame che fino a poco tempo fa non si sapeva se sarebbe rimasto oppure no, quindi...
Ma se deve giocare come contro il Parma, cioè, con tutto rispetto per Kwame, non è un, non è un gran elemento.
È un giocatore che non ha grandissime doti tecniche, però qua a Firenze lo apprezziamo perché sì. Comunque quando entra in campo è sempre quello che esce con la maglia più sudata di tutti.
È vero, questo sì. Ma
quindi gli va dato atto che l'impegno ce lo mette sempre.
Gudmundsson, quando sarà abile arruolato, giocherà nei due dietro a Ken, o Ken giocherà dietro a Gudmundsson? Non ho ben capito questa cosa.
Secondo me Gudmundsson giocherà un po' arretrato, sì, magari sì, accanto sì. a Colpani con Ken davanti.
Sulla carta è un bel trident, falso tridente, comunque una bella batteria d'attacco. Sulla carta
c'è anche da capire poi Beltran dove e come giocherà, perché per me è un grandissimo giocatore, l'anno scorso è arrivato in doppia cifra pur giocando quasi sempre fuori ruolo, e quindi c'è da capire un po' se se la giocherà con Ken davanti oppure continuerà a stare un po' arretrato, però per me è un giocatore imprescindibile oggi.
Sì, anche perché comunque Ken è tutto da vedere, poi cioè la sua storia non è la storia di un giocatore su cui puoi contare ciecamente, ha avuto tantissimi alti e bassi, più bassi che alti finora.
Sì, è un giocatore che quando diciamo ha iniziato i suoi primi passi da professionista sembrava dovesse sfondare il mondo. A me piaceva molto quando era un ragazzino, e io con i miei amici ne parlavo, dicevo per me qua a Firenze o bene bene o male male, nel senso che potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi e perché no anche poi per rimanere e creare qualcosa di importante. Noi fiorentini siamo dei tifosi un po' particolari e siamo molto difficili, però quando vediamo che un giocatore comunque ci crede e ci mette impegno, il supporto c'è sempre, quindi adesso diciamo che spetta a lui dimostrare che qua può starci.
Palladino invece che impressione vi fa a Firenze?
Allora diciamo che dopo Italiano speravamo forse in un nome un pochino più importante. Diciamo io sono abbastanza contento del fatto che abbiamo quantomeno cambiato mentalità di gioco.
Ma perché l'Italiano proprio non piaceva ai tifosi, mi pare di capire.
Diciamo che Italiano aveva un grandissimo problema, era troppo intransigente verso il suo modo di giocare,
sì, è vero.
E non aveva mai intenzione di cambiare. È vero che abbiamo fatto comunque delle finali consecutive, è stato un grande risultato, però poi quelle finali lì sono state tutte e tre perse a causa poi dell'intransigenza di Italiano stesso.
È vero. Sì, sì.
Perché cioè, quella più emblematica per me è stata quella di Coppa Italia contro l'Inter. Tu non puoi pensare di difendere a centrocampo con una squadra che è nata per giocare in contropiede.
Sì.
È un suicidio.
Anche col West Ham più o meno, stessa storia.
Esatto, quindi diciamo che già nelle prime amichevoli vedere che insomma facevamo meno fraseggio inutile, più movimenti in verticale, già è una boccata d'aria fresca, ecco.
Sì, sì, assolutamente.
E poi mi piace molto di Palladino il fatto che vuoi un po' per esigenze di Rosa o vuoi per altro, però comunque ha fatto esordire Comuzzo da titolare,
sì,
che
sì,
per
sì.
me ha anche giocato una buona partita, ha fatto entrare Bianco, che non era scontato, insomma, passare da un allenatore che purtroppo non ha valorizzato molto gli elementi che aveva in rosa a uno che comunque ha subito buttato nella mischia dei ragazzi giovani, insomma, io la trovo una cosa positiva.
Vero. Filippo Tiberi, ti chiedo anche un giudizio ovviamente sul Parma, che impressione ti ha fatto? Te lo aspettavi così? Tu che comunque Parma la vivi, la frequenti, quindi anche la squadra un occhio gli hai sempre dato. Te lo aspettavi così? Perché sai, in molti in Serie A non lo conoscevano, quindi magari c'è una neopromossa, è sfavorita per forza con la Fiorentina.
Ti dirò, mi ha sorpreso molto, perché comunque non avendo fatto al momento un mercato in entrata, diciamo, scintillante, c'erano un po' di dubbi, sicuramente c'erano. Un grande risultato è aver mantenuto quelli che sono gli elementi migliori, che sono Mann e Bernabé, che se riuscite comunque a mantenerli e fino alla fine del mercato, insomma, sono dei giocatori che per me potrebbero giocare quasi in qualunque squadra in Serie A. Quindi quello sicuramente. Poi anche la forza, diciamo, che aver iniziato il campionato in casa, quindi l'entusiasmo e tutto quanto ha aiutato, però ho visto una bella squadra, insomma, sono rimasto piacevolmente sorpreso.
Anche dalla difesa, che tutto sommato, anzi sicuramente, non ha sfigurato contro la Fiorentina. Il gol ce lo siamo provocati un po' da soli, tra l'altro.
Sì, non ho capito bene Suzuki su quell'uscita lì, come ha fatto poi a portarsi il pallone fuori, poi sulla punizione, secondo me, sul calcio di punizione in sé, poteva fare ben poco, e tutto sommato anche lui, secondo me, ha fatto un'ottima partita.
È davvero un prospetto che si fa molto interessante, Suzuki, grande potenziale, poi vedrà. Tu che sei stato abituato a vedere i giovani, sai bene che poi vanno anche un po' sgrezzati questi portieri.
Sì, assolutamente, ma gli va anche dato il tempo poi di sbagliare senza dargli troppe pressioni.
Giustissimo, giustissimo. Questo è un monito che ci facciamo, un appunto che dobbiamo ricordarcelo anche noi giornalisti. Filippo Tiberi, titolare di Uniontel, tifosissimo della Fiorentina, ma l'abbiamo detto, un po' parmigiano d'adozione. Ti ringrazio tanto, Filippo, e ci risentiremo poi nel corso della stagione con te qui a Palla in Tribuna.
Molto volentieri, Alberto, grazie mille.
Ciao, ciao Filippo. E allora, prima di andare in pubblicità, abbiamo fresco fresco, o meglio caldo caldo, l'audio degli Asprilas, che tornano quest'anno a collaborare con noi, dice, con Palla in Tribuna, sui migliori e i peggiori della partita. Allora, sentiamo cosa ci dicono.
Saluto a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna, non parlo degli Asprilas. Parlo Fiorentina, migliore in campo, difficile scegliere tra Dennis Mann e Angelo Bonny, ma alla fine la scelta va sul secondo, che ha tenuto impegnato e in grande pressione il reparto arretrato della Viola per tutto il tempo, fino a quando è rimasto in campo, facendo vedere letteralmente i soci verdi ai centrali avversari. Peggiore in campo, io devo dare la palma a Camarà, perché è salito, mi è sembrato molto svagato, un po' fuori dai giochi, dalle manovre, anche molto, molto frasi è sembrato fisicamente, e poco partecipa alla manovra. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, non perdetevi una puntata di Palla in Tribuna. A presto!
Grazie a Don Paolo degli Asprilas. Se Camarà, ma sì, forse diciamo ha un fisico che in Serie A potrebbe patire un po', speriamo di sbagliarci, vedremo. I mezzi tecnici ci sono, l'anno scorso soprattutto da subentrante ci era piaciuto parecchio, soprattutto in alcune partite. Quest'anno è un po' da decifrare, adesso ha un ruolo da comprimario, vedremo, dovrebbe rimanere, vediamo se si aprisse anche magari qualche occasione per lui per andare a maturare altrove, come è fatto con Begic, potrebbe anche essere una soluzione. Prima della pubblicità ancora un paio di messaggi. Allora Daniele dice: faccio mio quanto detto da Monaco su Balog, anche perché trovare un centrale esperto e che magari abbia già giocato in Serie A non è facile, ci sarebbe necessità, qualora ci fosse un deficit di personalità che non va di pari passo con l'esperienza. Io non vedo quel deficit. Poi certo, un nuovo Bruno Alves lo prenderei, ma tra un centrale normale e Balog mi terrei quest'ultimo. Angelo Manfredini: buon inizio di stagione a tutti, non siamo né allenatori né direttori sportivi, siamo solo tifosi, siamo tutti vicini ai ragazzi che onoreranno la maglia, forza sempre solo Parma. Angelo mi dà l'assist per ricordare che il centro di coordinamento ha aperto le iscrizioni, le adesioni meglio, per la trasferta di Napoli, che comunque è sempre una gran trasferta, anche perché comunque c'è mancato, questi 3 anni sono sembrati anche più lunghi, non so voi, anche perché poi quello prima c'è stato il Covid, quello dopo, dove si è tornati un po' allo stadio, il campionato è stato veramente imbarazzante, quindi è come se praticamente il Parma mancasse dalla Serie A dal pre-Covid, diciamo da fine 2019 virtualmente. Soci 70 euro, under 16 60 per tutti gli altri 120 euro. E sottoscrizioni alla sede del centro di coordinamento nella palazzina gialla del Tardini da mercoledì 21 a giovedì 29 dalle 15 alle 19. Si parte alle 11 poi il giorno della partita dallo stadio Tardini. E questa così la trasferta di Napoli del 31 agosto, insomma, comunque potete contattare il centro di coordinamento. Ultimo messaggio prima del break, questo è una faccia ben conosciuta dall'immagine WhatsApp, infatti è Gianluca. La terza maglia potrebbe avere riferimenti a Giuseppe Verdi, vi risulta? Onestamente non lo so, caro Gianluca, non lo so, non saprei. E poi chiede, si parla di cosa serve per completare la squadra col mercato, ma molto importanti saranno le uscite, fra l'altro non facili da effettuarsi se non con prestiti gratuiti o quasi. In difesa comunque servirebbe un laterale, soprattutto sinistro, se esce Di Chiara. Poi bisogna vedere l'utilizzo di Del Prato, se centrale o laterale alla bisogna. Io, Gianluca, penso laterale destro. A centrocampo numericamente un altro poi servirebbe. In avanti Ciola, che in uscita è Charpentier non affidabile, forse anche qui un'entrata servirebbe. E poi questo è Danilo che ci saluta. Allora dai, andiamo in pubblicità e poi abbiamo un altro amico che torna a trovarci quest'oggi. A fra poco.
Palla in tribuna.
Finalmente siamo in estate!
È vero, e ho proprio voglia di una bella moto, di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico! Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officina e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39A a Parma. Telefono 0521 29 29 54. E in agosto è sempre aperta.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora torna a trovarci Maurizio Braghiroli. Ciao Maurizio.
Ciao Alberto, buona giornata a te e ai nostri radioascoltatori.
Tifoso del Parma e sempre consigliere, giusto, di PPC, o c'è stato qualche cambiamento? Ah no, adesso sei salito di grado.
Sì, sono amministratore delegato.
Ah, scusa, amministratore delegato, e non di poco, C'è stato... Dai, avrai più responsabilità adesso, ti toccano.
Sì, adesso mi tocca, sì, mi tocca.
È un piacere. Tra l'altro sentivo Lucia Bandini prima, proprio in virtù di questa nostra chiamata, mi diceva che continuate a crescere, state arrivando vicini ai 1000 soci.
Sì, guarda, non ti posso dire il numero preciso perché con la Lucia, che adesso è in vacanza, ancora non abbiamo conteggiato, ma siamo oltre 970.
Eh sì, esatto, mi ha detto giusto 970, me l'ha confermato lei stamattina. Tra l'altro due sono venuti dal Canada per la prima di campionato, quindi questa
sì,
è una bella storia.
È vero, sono venuti dal Canada e sono stati molto contenti di ritornare a rivedere la Serie A. Io li ho incontrati prima della partita, prima che poi loro andassero nei loro posti assegnati, però si hanno fatto due giorni a Milano, ma sono venuti in Italia, al di là per vedere Milano, per vedere il Parma in Serie A, e sono stati, penso, anche molto contenti perché il Parma ha fatto un'ottima partita sabato scorso.
Eh sì, ma poi divertente è stata soprattutto.
Molto divertente, sì, molto divertente, perché devo dirti la verità, la mia impressione è stata quella di vedere lo stesso Parma della Serie B però contro squadre di Serie A, e sì, giocare allo stesso modo e metterle in difficoltà, insomma.
Eh sì, è stata una bella sorpresa anche per i 3600 tifosi della Fiorentina, che secondo me sono scesi pensando di fare un sol boccone del piccolo Parma, e dopo il primo tempo secondo me avrebbero assolutamente firmato per un pareggio.
Sì, assolutamente, anche perché poi, come tu sai bene, nella partita Parma-Palermo, che il Parma
sì,
non
esatto,
ha, diciamo, Palladino era in tribuna, per cui non so poi che idea si sia fatto di Parma quando è tornato a Firenze per poi riaffrontarla sei giorni dopo, ecco.
E infatti, hai avuto tu l'impressione o la paura che dopo il loro pareggio e quei 5 minuti prima dell'espulsione di Pongracic, tra il pareggio e l'espulsione, hai avuto paura, hai detto ecco adesso va a finire che la perdiamo questa?
Ma guarda, devo dirti che guardando il Parma non ho avuto molto paura, avevo la paura che una situazione o una qualsiasi cosa ci potesse veramente danneggiare oltre quello che sono stati i nostri demeriti, per cui avevo più paura della casualità, che succedesse un qualcosa che ci penalizzasse senza essercelo meritati, e poi grazie a Dio non è successo. Poi peccato per quel gol sbagliato all'87esimo, sì. Vabbè, insomma, è inutile che parliamo dei gol sbagliati. Poi io sono d'accordo con quello che tu hai detto prima, dobbiamo anche dare il tempo, essere vicini alla squadra per far sì che cresca e sbagli in un campionato che è certamente diverso da quello dell'anno scorso.
Sì, l'ha detto Pecchia, insomma, ha chiesto un appoggio incondizionato e duraturo, e credo che davvero per questi giovani questo sia molto importante, perché si impara solo dagli errori, e è così in tutte le cose della vita e così anche nel calcio. Speriamo, sì, che ne facciano il meno possibile, però quest'anno più che mai in Serie A secondo me gli dobbiamo concedere.
Se dobbiamo stare vicino alla squadra, e anche prima, come diceva il tuo ospite in precedente, anche se Suzuki inevitabilmente qualche errore lo farà, bisogna cercare di non farlo pesare, di mantenere l'ambiente sereno in modo che si dia anche a queste persone la possibilità di crescere sbagliando, perché poi si cresce solo sbagliando, insomma.
Sì, e godiamoci la Serie A. E aggiungo, cosa che si dimentica sempre, ma è un po' anche un po' autocritica, c'è sempre anche l'avversario, cioè sembra una banalità, c'è anche l'anno scorso.
Assolutamente.
E nel calcio, sì, soprattutto adesso c'è un livello di preparazione delle partite che è spaventoso.
Eh sì, però credo che il Parma abbia fatto un'ottima figura sabato, io mi auguro che sia la stessa cosa anche sabato prossimo, che abbiamo una partita molto importante. Io concordo col primo ospite che ha intervistato, che probabilmente sarà forse un po' più difficile di quanto non possa essere a Napoli, per il Napoli che si è visto sia contro il Modena in Coppa Italia, ma anche contro il Verona la settimana scorsa, insomma. Sì.
Ma secondo te, allora, Pecchi ha detto questa rosa va completata, l'ha detto ancora dopo Parma Fiorentina, cosa serve più di tutto?
Ma guarda, secondo me serve certamente un difensore, anche se Balog ha giocato molto bene, Circati, hanno fatto un'ottima partita tutti sabato scorso, e poi mancava Del Prato, perché bisogna anche ricordarsi che sì, mancava Del Prato, è un anno infortunato, e poi probabilmente anche un attaccante, insomma, o comunque un centrocampista che sia un po' offensivo, secondo me.
Sì. Questo, adesso vedremo se questo giovane americano-lituano verrà, però forse servirebbe anche qualcosa di subito pronto. Ho detto che comunque il Parma punta su questo suo zoccolo duro, però ragazzi, l'ha detto Pecchia, la rosa va completata, quindi vuol dire che lui ne è convinto ed evidentemente sa che sarà anche completata. Staremo a vedere. Anche a te chiedo se firmeresti per fare due punti tra Milan e Napoli.
Allora, beh, certamente firmerei per fare un punto col Milan, e poi, come ha detto il tuo primo ospite, vediamo come sarà la seconda partita del Napoli, però Napoli me la giocherei anche, insomma. Io, guarda, non ti nascondo che parlando con un tifoso che è anche socio di PPC all'ingresso, prima della partita, all'ingresso, che lui era un po' preoccupato per la Fiorentina, dicevo, ma guarda, sarebbe bello fare 5 punti nelle prime 3 partite. Allora, i 3 li potevamo fare sabato, poi non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto 1, però certamente, insomma, allora dal punto di vista razionale firmerei per il pareggio, però devo dirti la verità che comunque mi auguro che ne riusciamo a fare un po' di più, insomma, se non col Milan almeno col Napoli, perché il Napoli non lo vedo così reattivo, insomma, ti ripeto, io ho visto 2 partite del Napoli, il Modena in Serie A, sì, in Coppa Italia, e quella col Verona, però insomma mi è sembrato un Napoli molto, cioè che se lo aggredisci subisce, insomma, non sì, poco, sì, sì, poco reattivo. Poi sai, loro hanno dei carichi di lavoro diversi,
sì,
può anche essere che si vede così, però anche Conte stesso non mi sembra che sia stato molto contento del suo Napoli, ecco.
Poi bisognerà capire, ma ci sarà il tempo, come il Parma affronterà non le big, cioè finora abbiamo giocato con una big e ne troviamo altre 2, poi dopo arriverà la partita con l'Udinese,
anche
lì sarà da capire.
Sì, lì sarà da capire anche l'atteggiamento che avrai rispetto a queste squadre, insomma, sì, che è sempre molto importante l'atteggiamento quando vai con una squadra che non è Milan, Inter, Juventus, Napoli o comunque quelle che sono definite big, ecco. Infatti. Però io credo che Pecchia sia molto bravo da questo punto di vista a motivare la squadra, l'abbiamo visto anche in Serie B l'anno scorso, insomma, io credo che l'unica partita che abbiano sbagliato proprio del tutto è stata quella col Modena a Modena,
sì,
che lì però tutto il resto, poi al di là del risultato sono sempre state affrontate molto sempre con molta determinazione e anche con rispetto, indipendentemente se era l'ultima classificata o la prima classificata, insomma.
Verissimo. Maurizio Braghirola, amministratore delegato di PPC, io ti ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci risentiamo anche con te nel corso della stagione. Ciao Maurizio, grazie,
certo,
mille.
A presto, grazie a te Alberto, buona giornata.
E allora questa è, siamo sul finire, sul triplice fischio della seconda puntata di Palla in Tribuna. Ovviamente ci ritroveremo domani qui sempre poco dopo le 14. Io ringrazio Andrea Gatti in regia, ringrazio voi per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata con Radio Parma.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.